il divano di spade. Cinema, TV e tutto il necessario.
I got my first drum kit when I was 10.
I was listening to rock and roll coming from America.
Well, that's a sound I would really like to make.
John's wife used to say, "Don't you dare play with that Planty. He's a complete disaster."
Buonasera a tutte e a tutti, e mi sembrava bello cominciare con il rock, hard rock nella sua forma più pura, quella diciamo originale di ormai mezzo secolo fa, naturalmente Led Zeppelin, e vorrei partire dalla musica perché è arrivato finalmente anche nelle sale della Svizzera italiana con un po' di ritardo, Becoming Led Zeppelin.
I'm gonna form my own band, and I know what it is that I want to do with it.
Oh, Jimmy's forming a band. You should give him a call. So I did.
Io sono Michele Serra, siamo di nuovo insieme sul divano di spade qui su Rete 3.
It was an electric atmosphere, and that had been what I've been waiting for.
Jimmy produced the album.
I wanted it to be something that they hadn't heard before.
The press, it didn't seem to like us.
It got ripped to pieces. People wouldn't even book the band.
E questo è in effetti il trailer di Becoming Led Zeppelin, questo film documentario che arriva nelle sale a 45 anni dallo scioglimento ufficiale dei Led Zeppelin succitati e che racconta, come era facile intuire dal titolo, anche i primi anni dei Led Zeppelin, dalla formazione alla fine degli anni 60 ai primi successi che poi sono arrivati abbastanza velocemente su fino al decollo verso la stratosfera. Si racconta ovviamente una storia che forse i fan conoscono già, c'è Jimmy Page che entra negli Yardbirds, campioni del pop dell'epoca precedente, quella del rock beat, e lui prova a rianimare gli Yardbirds, non gli va bene, allora si trova un manager che ha fiducia in lui, che sarà poi fondamentale per tutta la storia degli Zeppelin, cioè Peter Grant, e qui cerca di fondare una nuova band. Incontra Robert Plant, John Bonham, che insomma insieme al suo amico John Paul Jones saranno poi il nucleo fondamentale della band. E il resto è storia, o meglio in questo caso è documentario. E come giustamente scrive uno dei più grandi critici rock italiani, che è Riccardo Bertoncelli, in un articolo che se volete trovate sul sito RSI Cultura, la celebrazione che troverete in questo film, in Becoming Led Zeppelin, è, cito virgolette, giudiziosa e soft, niente veleno, niente polemiche, non si parla della causa minacciata dagli eredi del barone Zeppelin per l'uso del marchio, non si parla delle storie di sesso e droga che coinvolsero soprattutto Jimmy Page e Bonham, che sono passati molto in fretta da ragazzini a superstar. Ma insomma, sono peccati veniali, perché poi c'è in questo film una cornucopia di filmati inediti. E c'è ad esempio anche un'intervista mai sentita proprio di John Bonham, ricordiamo, secondo Rolling Stone, il più grande batterista della storia britannica. E provate voi a dargli torto, eh?
Everyone knew that was a life-changing experience.
We toured for months on end.
It was a whirlwind. People are bashing down the doors to get him.
It's just absolutely ridiculous.
E visto che siamo in tema, aprirei proprio con i Led Zeppelin questa puntata, poi sul divano di spade parleremo di un altro film musicale, ma questo invece è storico, compie 50 anni, e poi ancora di una splendida serie TV, opera degli autori di Peaky Blinders, che si chiama A Thousand Blow, nonché di un film horror in sala che non fa paura ma fa molto divertire, tratto da un racconto del maestro Stephen King. Tutto questo tra poco sul divano di spade.
I thought, that's a terrible name, but I couldn't come up with a better one, so Led Zeppelin we were.
Sempre sul divano di spade, con me Michele Serra, abbiamo aperto con i Led Zeppelin e io direi che possiamo continuare con il rock classico, perché questa settimana segna anche il 50esimo compleanno tondo tondo di uno dei più grandi film rock della storia.
Ever since I was a young boy, I played the silver ball. From
Allora, Tommy di Ken Russell, anno di grazia 1975, ben 6 anni dopo l'uscita del disco degli Who, insomma l'album che rappresentava la prima vera opera rock della storia della musica. Non nel senso che nessuno aveva mai provato a fare qualcosa del genere prima, ma nessuno era mai riuscito a imporla al pubblico. Poi molti avrebbero provato a farla, tutta questa idea dell'opera rock si sarebbe anche un po' confusa, sovrapposta con quella dei concept album. Insomma, negli anni 70 come minimo si faceva il concept album e come massimo l'opera rock, se no non eri mica un vero musicista se non facevi queste cose. E comunque, insomma, il succo del discorso è che senza Tommy non avremmo avuto altre meraviglie musicali, tutte diverse tra loro, ma bellissime, da Jesus Christ Superstar a Ziggy Stardust a The Wall, cioè dico le prime che mi vengono in mente. Tutte queste cose si appoggiano sulle spalle di Pete Townshend, degli Who e di Tommy.
We are proud to announce a truly outstanding rock opera film, Tommy.
Dicevo che Tommy, il film, arriva nel 1975, quindi qualche anno dopo la musica, e lo fa Ken Russell, che è un regista che era un po' il Baz Luhrmann dell'epoca, no? Uno con un grande gusto per il pop, che spesso andava anche oltre, diventava molto kitsch, molto esagerato. E quindi, vai, c'è Elton John sui trampoli con le gambe giganti, Eric Clapton che fa il santone di una setta rock che però, attenzione, è votata alla devozione di Marilyn Monroe, Tina Turner con dei siringoni di sostanze stupefacenti, insomma, via così con tutto un turbinio di situazioni folli. È un film davvero estremo, davvero anni 70, nel senso che ha quel genere di carica estetica, simbologica, e anche un po' invecchiato, insomma, in modo strano, però ci sono dentro delle visioni che sono molto attuali anche oggi, perché si parla di culto della personalità, di follia dei famosi e dei loro fan e di tutto quello che stava diventando la società dello spettacolo. Dicevo, non significa che sia ancora un film adatto al pubblico di oggi, secondo me nella sua interezza, insomma, rivisto oggi anche un po' pesante a dirla tutta, però è un'icona davvero di quei tempi lì, come si dice, e questo non glielo toglie nessuno. E poi anche la musica non è malaccio, eh?
Gonna be a good year, especially if you and me sit in together.
Se volete provare comunque l'esperienza di rivedere Tommy oggi, è appena uscito un Blu-ray 4K edizione anniversario Ultra HD, oppure più semplicemente c'è su Amazon Prime Video se siete abbonati.
Tommy by The Who and based on the rock opera by Peter Townshend stars Anne Margaret, Oliver Reed, Jack Nicholson, Elton John, Eric Clapton, Tina Turner, Roger Daltrey as Tommy. Don't miss Tommy, the film. Your senses will never be the same again.
Il divano di spade. Le novità in TV.
E allora, dopo un inizio molto musicale, cambiamo completamente atmosfere per un'incursione nel mondo televisivo, cosa c'è in streaming in questi giorni, e comincerai da una delle serie migliori che ho visto in questo inverno 2025 che si è appena chiuso alle nostre spalle. Una serie che, insomma, ha tutto quello che una volta avremmo chiamato prestige TV, oggi in fondo è solo normalità, però la serie si intitola A Thousand Blows ed è in streaming su Disney Plus.
Londra, la tana del leone. Non importa se sei cresciuto qui o sei appena arrivato. Devi imparare a combattere. O questa città ti trascinerà via.
A Thousand Blows, cioè mille colpi, mille pugni sarebbe meglio dire, perché in effetti c'entra molto il pugilato. Però, partendo dall'inizio, la prima cosa da dire è che la serie è una serie storica, di quelle con delle ricostruzioni molto ricche, è ambientata nella Londra di fine 800. E cosa succede? È finita l'età vittoriana, la rivoluzione industriale sta portando molto velocemente il paese nella modernità, però siamo ancora a metà del guado. E la città è ancora davvero una giungla, mica come adesso che ci sono i filmati su TikTok dei tipi sul monopattino elettrico che passano e ti fregano il telefonino, e tutti siamo lì che pensiamo oddio quanta criminalità. Diciamo, qui a fine 800 c'era della balordaggine vera, cioè si ammazzavano per strada come prendere un caffè, non era come adesso. E quindi in questa città arrivano due ragazzi, due giovani immigrati giamaicani che sono appunto in città a cercare fortuna e che finiscono subito presi dentro da tutta una serie di situazioni, no? Ci sono le ladre, le gang e anche appunto questo circuito di pugilato clandestino.
Siamo arrivati da Kingston, in Giamaica. Noi vogliamo guadagnare un po' di soldi sul ring.
Il mio nome è Mary Carr, la regina dei 40 elefanti, la più grande banda di ladre di tutta Londra.
Tu hai il potere.
Esatto.
Lo voglio anch'io.
Cioè, praticamente, A Thousand Blows ti presenta una situazione tipo MMA, però della fine dell'Ottocento, cioè nel retro di questo locale dell'East End di Londra c'è un ring dove si svolgono incontri più o meno clandestini che spesso non vanno a finire bene. Tutta questa storia è raccontata da Steven Knight, lo sceneggiatore che è il creatore di questa serie ed è anche il creatore di Peaky Blinders, che insomma è stata una delle mie, mi permetto di dire una delle nostre serie preferite negli ultimi anni. E non solo perché ci ha fatto conoscere Cillian Murphy, che è diventato poi una delle star assolute di questi anni.
Ce la puoi fare! Puoi diventare un campione!
Levamelo dai piedi.
Dunque, A Thousand Blows, serie Disney Plus, dove tutti i soldi spesi si vedono, cioè tutto molto elegante. Poi è vero che cercano di mettere in scena questa Londra fintamente sporca, ma insomma si capisce che è stato tutto ricostruito con grande perizia da truccatori, costumisti, specialisti di effetti speciali. Poi è una serie anche scritta molto bene, che cerca di dire ovviamente anche delle cose sul presente, perché si parla molto di problemi razziali, di problemi di genere, di problemi di classi sociali, che insomma ovviamente noi non ci ammazziamo per strada come facevano nella Londra di fine 800, ma in qualche modo possiamo immedesimarci. Io poi non credo che diventerà una serie super cult a livello di Peaky Blinders, ma insomma non ci si annoia certo a vederla, ecco.
Il mio nome è Ezekiah Mosco e sono qui per combattere come se la mia gente guardasse.
Poltroncine di spade. Le novità al cinema.
Allora, dopo la TV andiamo in sala per una novità horror che non fa paura, ma questo lo andiamo a spiegare tra poco.
Per molto tempo non c'è stato niente. Poi è apparsa.
Oh, allora, iniziamo con il dire che questo film, che si intitola The Monkey, mi ha fatto enormemente divertire quando sono andato a vederlo, non avevo nessuna aspettativa, e invece poi le cose si sono messe molto bene o molto male a seconda del punto di vista, nel senso che in tutto il film succedono delle cose terribili. E perché succedono? Perché, come giustamente stiamo sentendo anche dalle clip del film, due bambini trovano una scimmietta giocattolo che va caricata a molla e poi suona il tamburo. Peccato che, quando comincia a suonare il suo tamburino, succedono appunto le cose terribili che dicevo poco fa.
Quando ero piccolo, io e mio fratello gemello trovammo qualcosa che amava uccidere. Ho fatto tutto il possibile per farla sparire. Ma lei aveva altri piani.
The Monkey, il film tratto da un racconto breve di Stephen King, e già questo dovrebbe essere una garanzia per chi poi si trova ad andarlo a vedere. Il racconto si intitola La scimmia, da non confondere, attenzione, con La zampa di scimmia, che è quell'altro famoso racconto horror, non so se vi ricordate, non è di Stephen King, ma di uno scrittore inglese che si chiama William Wymark Jacobs. Là era quello della zampa di scimmia che esaudiva i desideri, no? Ma poi ogni desiderio portava una grandissima sfiga. Qui invece c'è una scimmia giocattolo che ammazza la gente, non lei in prima persona, ma anche qui con dei colpi di sfortuna apparentemente casuali. E non so se avete presente Final Destination, praticamente è la stessa cosa. Immaginatevi Final Destination più Chucky la bambola assassina o più Gremlins, insomma, più o meno avrete un'idea del film che abbiamo davanti.
Chucky. Ciao, fratello.
Bill.
La scimmia che adora uccidere la nostra famiglia è tornata.
Allora, una cosa che mi è piaciuta di The Monkey ancora prima di entrare in sala è che non veniva pubblicizzato con, ad esempio, i nomi degli attori, come si fa di solito, che avrebbe anche potuto farlo, perché nel film ci sono, ad esempio, Theo James, che è il sex symbol di Divergent, ancora un nome di richiamo, e poi c'è Elijah Wood, tanto per dire un'altra faccia conosciuta che c'è dentro il film. Però quelli del marketing della Neon Films, che è la casa di produzione, è una bella casa di produzione, quella di Parasite, tanto per dire, ecco, loro hanno deciso che sul cartellone del film dovevano esserci tre nomi da comunicare. Stephen King, l'abbiamo detto, poi James Wan, il produttore che, vabbè, tutti conosciamo come creatore del mitico Soul Enigmista, e poi ancora Oz Perkins, che magari adesso non vi dice niente, ma è quello che ha fatto uno dei film horror barra thriller più belli degli ultimi anni, e cioè Long Legs. Quindi Stephen King più James Wan più Oz Perkins vuol dire che vogliono vendere questo film come un horror, giustamente. Però attenzione, poi quando lo vedi in sala capisci che è un film comico. Tutti i particolari tra poco qui sul Divano di Spade.
Deve essere eliminata.
Perché non la elimini tu, Bill?
Cazzo! Aspetta, aspetta, aspetta!
Una bestia, non di questa terra. Colpisce chi lo merita, chi non lo merita. E chiunque nel mezzo.
Siamo ancora qui sul Divano di Spade con The Monkey, dicevo, un horror che non è un horror nel senso che non fa paura, ma fa ridere, insomma, è così. Si parte dal racconto di Stephen King, si capisce subito che siamo in un racconto di Stephen King perché, allora, dopo il primo quarto d'ora il protagonista va nel Maine e ci rimane. E poi c'è un ragazzino che viene bullizzato, subisce un trauma familiare, insomma, classici temi di Stephen King. Quello che però il regista, che si chiama Oz Perkins, fa molto bene è trasformare il classico tono di Stephen King in una commedia proprio nerissima, ma proprio una commedia. La madre, per tranquillizzare i suoi figlioletti, gli dice: non vi preoccupate, bambini, tutti muoiono, anche io morirò e anche voi.
Chiunque la controlli controlla la vita e la morte, e quelle morti sono davvero assurde.
Allora, perché questo The Monkey è un film comico? Ma perché è un film che si basa su un'idea molto semplice, e cioè che la vita in sé è molto ingiusta proprio perché prevede la morte. La morte, che è l'unica cosa prevedibile della nostra vita, eppure ci sorprende sempre quando arriva, incredibilmente. E c'è questa cosa che noi siamo sempre intenti a cercare di dare una spiegazione, no, alle cose brutte che succedono. Quando la verità è che non c'è alcuna logica, no? Infatti la scimmia del film uccide a caso e sopra la sua scatola c'è scritto "come la vita". Ecco, quindi è tutto molto chiaro, ed è anche chiaro che l'unica risposta sensata a questa, che è la natura tragica della vita umana, è cercare di riderci sopra il più possibile. E vi assicuro che guardando The Monkey si ride molto. Poi c'è un momento verso la fine che sembra quasi che il film voglia chiuderla facendo un discorso serio, ma per fortuna non cede alla tentazione e rimane scemo fino in fondo, quindi grazie.
Tutti muoiono. È la vita.
È un vero macello lì dentro. Lei c'è stato? Somiglia a quel ristorante. Spaghetti City.
Poi in effetti io ho voluto fare questo pensiero esistenzialista perché, insomma, devo fare un po' il critico e giustificare il fatto che sto qui dietro al microfono a parlare di cinema. Però non pensate di trovarvi davanti a un film che è interessato a queste cose. Quello che interessa a The Monkey è mettere in scena gente che muore male in delle situazioni tipo Looney Tunes, cioè il livello è Willy Coyote, non fa paura. Fa molto ridere, avremo bisogno di più horror così, soprattutto, se posso dire, in questo momento storico, eh.
Tutto a posto lassù?
Sì, va tutto bene.
Ah!
Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. E ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser.
Dunque, perché siamo qui a sentire uno dei monologhi, forse il monologo più famoso della storia del cinema? Perché siamo qui a sentire queste 42 parole nella versione originale americana che diventano 52 in traduzione italiana e che sono rimaste scolpite nella memoria di 3 generazioni che sono diventate un luogo comune, no? Una frase che si usa nella vita di tutti i giorni? Ecco, l'abbiamo sentito perché ci sarà l'occasione di vedere, o più probabilmente di rivedere, Blade Runner, però di farlo finalmente su grande schermo, per chi non l'ha mai fatto prima. C'è una serata speciale, prossimo giovedì, che è il 27 marzo, alle 18, al cinema Lux di Massagno, e la proiezione l'ha organizzata Rete 2, perché i colleghi della cultura celebrano il genio dello scrittore che ha scritto il racconto da cui è tratto questo capolavoro del cinema, e cioè Philip Dick. Il racconto è ovviamente quello che si intitola Ma gli androidi sognano pecore elettriche, è un racconto pubblicato alla fine degli anni 60, e se volete partecipare a questa proiezione, se volete venire con noi a vedere o anche rivedere Blade Runner su grande schermo, potete prenotare il vostro posto già adesso su rsi.ch/eventi, perché poi vabbè, insomma, mi spiace ripetere sempre le stesse cose, ma vedere il film in sala non è la stessa cosa che vederlo in televisione, anche se avete il miglior sistema home theater del mondo. Il cinema, quando è un'esperienza collettiva, diventa un'altra cosa. Insomma, ce l'ha ricordato anche Sean Baker ritirando il suo Oscar proprio una ventina di giorni fa.
E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia. È tempo di morire.
Tra l'altro, ricordiamo che sia Ridley Scott che lo sceneggiatore di Blade Runner, David Peoples, hanno riconosciuto che fu proprio Rutger Hauer a scrivere praticamente quel monologo, perché lo cambiò completamente rispetto all'originale che era stato scritto da Peoples. E ricordiamo anche che quando Rutger Hauer è morto nel 2019, i suoi familiari in Olanda hanno fatto pubblicare sui giornali un annuncio mortuario che cominciava proprio così: e tutti quei momenti andranno perduti come lacrime nella pioggia. E allora, se volete venire a vedere Blade Runner al cinema, fatelo perché è un capolavoro, fatelo perché c'è la colonna sonora che da sola vale il viaggio, c'è Harrison Ford che da solo vale il viaggio, e anche perché è la Final Cut del 2007, quella che aveva pensato Ridley Scott, e non quella con quel finalino lieto che gli avevano imposto i produttori nella prima versione del 1982. Comunque, vi ricordo, questo giovedì 27 marzo alle 18 al Cinema Lux di Massagno, prenotazioni su rsi.ch/eventi.
C'è stata una fuga dalle colonie extramondo 20 giorni fa. 6 replicanti.
Chi vuoi tu, Dick? Voglio il vecchio cacciatore.
I replicanti sono come ogni altra macchina. Possono essere un vantaggio o un rischio. Se sono un vantaggio, non sono un problema mio.
Io sono Rachel.
Deckard. Progettati come copie degli esseri umani in ogni senso.
Come fa a sapere cos'è il sospetto?
Il commercio
è il nostro fine qui alla Tyrell. Più umano dell'umano è il nostro slogan.
Noi invece, se volete, ci risentiamo sabato prossimo, sempre alle 18, sempre su Rete 3, qui sul Divano di Spade. Un saluto da me, Michele Serra, e a presto.
Il Divano di Spade.